Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della Sua grazia e la dolcezza della Sua pace. Dopo che abbiamo vissuto con intensità il tempo liturgico della Pasqua, coronatosi la scorsa domenica con il dono dello Spirito Santo, la Chiesa ci dà la possibilità di tenere fisso lo sguardo sulla sorgente di ogni santità che è il mistero della Trinità, la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è la sorgente, la fonte della vita della Chiesa, della santità dei discepoli del Signore, che è la forza travolgente, trasformante della vita di ogni battezzato. Se volessimo trovare nella liturgia della parola di oggi una formulazione precisa del mistero della Trinità, ci troveremmo in grande difficoltà. Unicamente il brano del Vangelo, che chiude l'opera di San Matteo, ci presenta la formula battesimale. Il risorto invia i discepoli a battezzare tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma nessun testo della Scrittura ci formula una spiegazione chiara, puntuale, del mistero della Santissima Trinità, di un unico Dio in tre persone, uguali e distinte. Questo non significa certamente che sia un'invenzione della Chiesa, quanto invece che la Sacra Scrittura ci dà delle linee, ci offre dei punti di riferimento che vengono sviluppati nella storia della Chiesa, nel pensiero dei teologi e dei santi, sotto l'azione dello Spirito Santo. Lo stesso Gesù, lo abbiamo ricordato alcune domeniche fa, nel Vangelo secondo Giovanni aveva promesso ai suoi discepoli: «Ho ancora tante cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando invece verrà lo Spirito Santo, vi guiderà alla verità tutta intera, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà». Questo è ciò che noi viviamo continuamente nella Chiesa di Cristo, che è la sposa dell'agnello. I misteri della fede, che sono abbozzati nel patrimonio della rivelazione biblica, vengono sviluppati, sviscerati, chiariti dallo Spirito Santo che ci guida alla comprensione della verità tutta intera. Perché in questi 2000 anni della storia della Chiesa, lo Spirito Santo, che è l'amore del Padre e del Figlio, ci ha aperti il tesoro del cuore di Cristo, la sua intelligenza, e pian piano ci sta guidando attraverso il nostro cammino, che è fatto di momenti di gioia ma anche di battute di arresto, alla comprensione della verità tutta intera. Una comprensione che è proporzionata al nostro grado di disponibilità e di assimilazione del mistero di Dio. In tal modo abbiamo ascoltato come nell'Antico Testamento, il brano della prima lettura è tratto dal Deuteronomio, nell'Antico Testamento Dio presenta il suo volto di Padre e guida il popolo. Mosè, lo abbiamo ascoltato, rilegge la storia e fa comprendere ad Israele che è stato accompagnato, liberato, che quel Dio potente e grande non ha lasciato soli i suoi figli, ma gli ha dato la possibilità di camminare verso la terra della promessa e della libertà. Si è fatto conoscere, e conoscere Dio significa vivere nella sua alleanza, camminare nella fedeltà alla sua parola, lasciarsi illuminare dalla sua grazia. Quella presenza di Dio che è soltanto abbozzata nell'Antico Testamento, Gesù ce lo rivela, ce lo fa conoscere, ci dà la possibilità di entrare nel mistero di Dio. Ed è questo, carissimi fratelli e sorelle, il passaggio che noi siamo chiamati a fare. Non soltanto conoscere Dio, non soltanto contemplare la sua santità, ma con Gesù Cristo il passo che dobbiamo fare è entrare nel mistero della Trinità e lasciare che Dio abiti dentro di noi, ponga in noi la sua abitazione e la sua dimora. In tal modo la festa odierna non ci chiede una contemplazione statica del mistero di Dio, esperienza che talvolta è stata fatta dai discepoli, si pensi sul Tabor. Pietro, Giacomo e Giovanni contemplano il Cristo trasfigurato, lui che, circondata dalla luce sfolgorante della sua divinità, parla con Mosè ed Elia della sua dipartita. Non siamo chiamati a contemplare dall'esterno il mistero di Dio, quanto invece ad entrare nel mistero di Dio e a far entrare il mistero di Dio dentro di noi. Potremmo dire, con Francesco e con Chiara, nel chiostro del nostro seno, così che la nostra vita diventi abitazione e dimora di Dio, possa diventare casa tutta consacrata al Padre, al Figlio e allo Spirito. Una storia, la nostra, che è iniziata il giorno del nostro battesimo, quando immersi nell'acqua del fonte battesimale siamo diventati nuove creature, siamo diventati dimora dei tre. Così usava dire la beata Elisabetta della Trinità, questi tre ospiti che hanno preso dentro di noi la loro abitazione, la loro dimora. La pagina del Vangelo ci dà la possibilità di comprendere che cosa significa che Dio dimora in noi e che noi dimoriamo in Dio, e al tempo stesso ci dà la possibilità di capire le lentezze del nostro cammino, le difficoltà della comprensione del mistero tanto grande di Dio, l'accettazione dei limiti della nostra creaturalità, l'abbandono della fede, dove noi crediamo senza avere la presunzione di voler capire tutto del mistero insondabile di Dio uno e trino. Abbiamo ascoltato come San Matteo ci presenta l'invio dei discepoli dopo la resurrezione del Salvatore. Una scena alquanto particolare per noi, abituati a vedere con la Pasqua di Gesù una trasformazione anche dei suoi discepoli. Invece Matteo ci presenta la realtà della vita degli undici, di coloro che hanno seguito Gesù insieme con Giuda e stanno facendo esperienza della difficoltà di essere partoriti nella vita di grazia ad opera del risorto. Si trovano in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e vedono Gesù il risorto, si prostrano, ma l'Evangelista ci tiene a sottolineare un fatto. Essi però dubitarono. Talvolta noi ci sentiamo male, avvertiamo la distanza che c'è tra il mistero di Dio, i misteri della fede, la vita evangelica che ci viene proposta dalla Chiesa, la voce della nostra coscienza che ci ricorda il bene e quella che è la nostra vita. C'è una sproporzione tra quanto avvertiamo voce di Dio dentro di noi e fuori di noi e quello che noi riusciamo a fare. È la stessa sproporzione che c'è nella vita dei discepoli. Da una parte si prostrano, ma dall'altra hanno il cuore pieno di dubbi. Lo stesso cuore che abbiamo anche noi nel riflettere sul mistero della Trinità, su un solo Dio, su queste tre persone, su come si presentano distintamente nella storia della salvezza e come unitamente collaborino per la nostra gioia, per la nostra liberazione e la nostra redenzione. Non dobbiamo stupirci, carissimi fratelli e sorelle, dei dubbi e delle difficoltà che accompagnano la nostra vita. Non dobbiamo sentire neanche vergogna delle nostre cadute, perché la vita è fatta di debolezze e la nostra vita di uomini che camminano di donne che peregrinano nella fede è scandita talvolta da cadute, da difficoltà, da ansie, da preoccupazioni, da lontananze talvolta scelte, altre volte non volute, da Dio. I discepoli ci ricordano proprio questo. Ci possono essere momenti di difficoltà nella vita e non dobbiamo scoraggiarci. Così non dobbiamo presumere di essere dalla parte del bene quando per la grazia dello Spirito Santo camminiamo nella giustizia, nella verità e nell'amore. Ci vuole equilibrio, ci vuole una lettura pacata, piana della nostra realtà. Non esaltarsi e non scoraggiarsi, ma camminare insieme con Gesù, lasciando che la sua grazia pian piano ci tocchi, che la sua misericordia gradualmente ci trasformi, che la potenza della vita nuova del Signore risorto ci assimili a sé. Se Marco nel suo Vangelo ci presenta Gesù che rimprovera i discepoli, anche se successivamente affida loro il mandato dell'annunciazione del Vangelo e al tempo stesso accompagna la parola degli evangelizzatori con prodigi straordinari, Matteo, lo abbiamo ascoltato, ci parla di questo Gesù che si avvicina a loro. Non siamo noi che andiamo verso Dio, non siamo noi che approfondiamo il mistero della Trinità, non siamo noi che camminiamo con le nostre forze, è Dio che si avvicina a noi. Così come il Signore Gesù si era avvicinato ai discepoli sul Tabor, atterriti dalla luce e da quella voce che avevano ascoltato: questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Gesù si avvicina, li tocca, li desta, li scuote dalla loro paura e gli dà la possibilità di camminare nella fede, di ritornare con i piedi per terra e lasciarsi determinare da un cammino fatto di concretezza e di autenticità. È Dio che si avvicina a noi, è Dio che ci sta accanto, è Dio che accompagna il nostro cammino, è Dio che determina le nostre scelte. Lasciamoci attirare da Dio, lasciamoci guidare da Lui. Non lasciamoci vincere dai nostri dubbi, dalle nostre perplessità, dai nostri momenti di caduta, ma confidiamo nel Signore, affidiamoci a Lui, abbandoniamoci al Suo amore, mettiamo la nostra vita nel Suo cuore ricco di ogni bontà. Lasciamoci toccare dalla mano del Cristo risorto, motivare dall'impegno che Egli ci chiede, destare dal sonno delle nostre morti, scuotere dal torpore delle nostre grettezze. Bello questo Gesù che si avvicina a te, si avvicina alla tua vita, si avvicina ai tuoi dubbi, si avvicina alle tue difficoltà. Gesù si avvicina alle tue morti, Gesù si avvicina al tuo peccato, perché non ha orrore delle lividure delle tue cadute o anche della bruttura del tuo peccato. Come il Padre misericordioso non ebbe di certo paura o timore o vergogna di quel figlio che, ripresentatosi dinanzi al suo sguardo, chiedeva di essere trattato come uno dei suoi servi, uno dei suoi tanti schiavi. Lasciamoci avvicinare da Gesù, lasciamoci toccare dal risorto, lasciamoci che Egli ci ridesti dal sonno, lasciamo che Lui ci prenda per mano e ci risollevi, guarisca i nostri dubbi e ci dia la possibilità di camminare dietro a Lui come testimoni del Vangelo, della salvezza, della liberazione e della pace autentica. E Gesù da una parte parla di Lui, da un'altra parte parla di noi. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Bella è la povertà del Cristo nella sua vita terrena e nella sua vita risorta. Se facendosi uomo non ritenne un tesoro geloso il suo essere come Dio, risorto, vincitore della morte, continua a vivere il mistero di quella povertà che ci arricchisce. di quella disponibilità totale che è cura e sollecitudine nei nostri riguardi, che spinse Paolo, scrivendo ai Corinzi, a dire: da ricco che era si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. Cristo continua ad arricchirci, continua a donarci la sua misericordia. Ascendendo in cielo ha distribuito doni agli uomini, ci ha promesso il bene, ci ha offerto il paradiso, ci offre il suo Vangelo, ci dona la caparra dello Spirito effuso nei nostri cuori. Andate, fate discepoli tutti i popoli. Cristo ci chiede di godere dei suoi poteri, di prendere dimestichezza con la sua vita. Se lui ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra, questo potere lo dà a noi. Siamo chiamati ad essere collaboratori dell'opera della Trinità, a far conoscere che Dio è comunione, che Dio è unità nella diversità, che Dio vuole la gioia di tutti i suoi figli, la fraternità universale. I discepoli sono chiamati a usare le prerogative del risorto, ad essere segno dei suoi, della sua potenza, della sua grazia e della sua misericordia. Gesù non trattiene per sé il potere e l'autorità di Signore universale, ma dice ai discepoli di mettersi al servizio di quella signoria, di essere banditori di quella comunione, di essere testimoni dell'autenticità del Vangelo che ci rende fratelli. Andate, andate, senza paura. In altri luoghi del Vangelo Gesù aveva detto ai suoi: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ma siate semplici come le colombe e astuti come le volpi. Questo è quello che Gesù ci chiede, di unire la semplicità e la prudenza, la grazia e la misericordia, il perdono e la disponibilità, di incontrare il peccato degli uomini, di lasciare che la grazia tocchi prima di tutto il nostro peccato. Andate senza timore, senza paura, irrobustiti interiormente dalla parola di Cristo che ci rasserena, dalla grazia delle misericordie che ci rincuora. E la parola del risorto è molto chiara: fate discepoli tutti i popoli, ovvero testimoniate il Vangelo, parlate di Gesù, donate la semente della mia parola, fateli innamorare gli uomini dell'amore della Santa Trinità. Questo, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati a fare. Non a giudicare, non a bacchettare gli altri, non a dire le cose che non fanno e che dovrebbero sapere, e neppure a dare e dispensare consigli riguardo a cose che noi non facciamo. Mentalità farisaica più volte da Gesù rimarcata e nel Vangelo. Siamo chiamati a fare discepoli, ad ampliare la Chiesa, ad allargare gli spazi delle nostre comunità, a far sì che fratelli e sorelle possano conoscere Gesù Cristo, ma con la vita che parla di Vangelo, con un'esperienza che ha il profumo di Dio, perché da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni nei riguardi degli altri. E poi siamo chiamati a battezzare. Questo è ciò che la Chiesa chiede a tutti quanti noi: battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ovvero avvicinare alla grazia dei sacramenti, immergersi nel sacro fonte per diventare dimora della Trinità Santa che dentro di noi ci fa pregare come Cristo, ci fa pensare come Cristo, ci fa agire come Cristo, ci fa essere delle creature nuove. Per questo l'abbiamo ascoltato, San Paolo, scrivendo ai Romani, dice che noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto uno spirito da figli per mezzo del quale noi gridiamo: Abba, Padre. Essere cristiani non significa diventare arroganti, quanto invece vivere lontani da ogni paura, da ogni timore, lasciarci interiormente librare dalla potenza dello Spirito, abitare dalla sua grazia, perché non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché lo Spirito non è di timidezza, ma di forza, di autenticità è lo Spirito di Gesù che è comunicato dentro di noi, ci fa diventare dimora della Santa Trinità. Non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma uno spirito da figli adottivi. Carissimi fratelli e sorelle, essere cristiani, seguire Gesù, mettere a frutto la grazia dello Spirito Santo, scoprire giorno dopo giorno la comunione con questo Dio che è dentro di noi e che ci invita ad entrare nel mistero che si rivela nella nostra storia, significa non essere degli schiavi, non farsi prendere dalla paura, dal timore, dall'insicurezza, vincere dal fallimento, quanto invece essere certi, dice San Pietro, rendere ragione della speranza che è dentro di noi. Quante volte invece noi viviamo da schiavi, impauriti, la nostra vita è infeconda, la nostra testimonianza non è incisiva. Schiavi di noi stessi, del nostro passato, dei nostri fallimenti, delle relazioni familiari non riconciliate, di esperienze non positive. Quanta schiavitù c'è nella nostra vita, nella vita delle nostre famiglie. Quanta schiavitù determina anche i nostri rapporti attuali e non ci fa essere liberi. Invece Cristo ci vuole liberare, così come ha liberato i paralitici del Vangelo, così come ha ridonato la vista ai ciechi, la salute ai malati. Cristo ci vuole rendere liberi. È la libertà non del fare quello che si vuole, ma la libertà dell'essere figli di Dio e di gridare Abba, Padre. Lasciamo, carissimi fratelli e sorelle, che la vita di Gesù dentro di noi ci faccia diventare dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, diventare dimora dei tre si sperimenta soprattutto, prima di tutto, nella vita di preghiera, nel silenzio, nel ritagliarsi dei momenti ogni giorno per entrare nel proprio cuore e per dire a Dio: tu abiti dentro di me. Nel battesimo io sono diventato la tua casa, la tua abitazione, la tua dimora. Fa che io possa adorarti in spirito e verità. Fa, o Padre, che hai posto la tua dimora dentro di me insieme al Figlio tuo per la grazia dello Spirito Santo, rendimi tabernacolo vivente della tua gloria. Signore Gesù Cristo, dà a me la grazia di poter parlare come parlavi tu, di poter pensare come te, di poter vivere e agire come te. Spirito Santo, trova in me la tua docilità, la tua grazia, perché io non viva da schiavo, ma sia figlio e costruisca tra gli uomini la fraternità, la gioia e la pace. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è il significato della festa odierna. Questo significa attingere dalla Scrittura, lasciarsi illuminare dal Magistero della Chiesa, guidare dallo Spirito Santo nella comprensione del mistero, che non è soltanto di natura intellettuale, ma di natura esistenziale, perché Cristo vuol costruire una storia nuova con ciascuno di noi. Quanto è importante vivere il mistero della Trinità. Nel rapporto tra marito e moglie si è diversi, ma si è uno. Nei rapporti nelle nostre famiglie, caratteri differenti certamente, ma tutti devono essere orientati all'unità e alla comunione. Lo stesso nelle nostre famiglie, nella società, nella Chiesa, nel mondo. La diversità non sta a dire, non deve dire separazione, quanto impegno per camminare insieme, per essere specchio della Santa Trinità, nel vincolo indissolubile dell'amore che genera in noi il dono. Concludo. Prima della messa Emanuele è venuto in sacrestia e abbiamo un pochino visto quali potevano essere i canti e abbiamo detto: bene, cantiamo, facciamo cantare la Chiesa per il mistero che noi oggi celebriamo, perché oggi è la Trinità. Voi credete che in sacrestia si facciano discorsi sempre terra terra? No, 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 non si mormora in sacrestia, noi facciamo discorsi alti. Al che Ninuccio è intervenuto e ha fatto: ah, ma oggi è la Trinità, come sta nel quadro dell'incoronata? Proprio così. Allora oggi Ninuccio ha fatto a me l'omelia e mi faceva riflettere mentre mi vestivo proprio su questo. Maria è nella nostra icona, nella nostra immagine, è nel cuore della Trinità. Per questo Maria è circondata di questa luce così bella. C'è il Padre che la guarda, c'è il Figlio che la contempla e c'è lo Spirito Santo che stende su di sé, su di lei, la sua ombra, la sua potenza, il suo amore. Essere devoti di Maria incoronata significa guardarla e dire: Maria, io voglio essere come te, voglio essere nel cuore di Dio, voglio che il Padre mi guardi e mi protegga, che il Figlio mi custodisca nel mistero della sua Pasqua, che lo Spirito Santo mi trasformi e mi faccia camminare e mi faccia sperimentare la potenza della luce. Questo è l'augurio che ci facciamo reciprocamente e questa è la preghiera che vogliamo rivolgere a Maria. Tu che sei la figlia del Padre, la figlia diletta, tu che sei la madre del Figlio di Dio fatto uomo, tu che sei la sposa dello Spirito Santo, tu che sei nel cuore della Trinità che da sempre ti ha amata, ti ha preservata, ti ha circondata ed abbracciata della luce dell'amore, dell'affetto, della tenerezza. Dona anche a noi la stessa esperienza. Fa che i nostri cuori siano immersi, possano essere vivificati, possano bruciare dello stesso fuoco lucente della Trinità. Rendi così anche le nostre famiglie, che il cuore della Trinità pulsi nei nostri cuori. Rendi così anche l'ordine serafico che pulsi dello stesso cuore del Salvatore. Rendi la nostra società così capace di accogliere il mistero di Dio, di vivere nel mistero di Dio e di testimoniare agli altri il mistero dell'amore che congiunge e mai divide, che crea comunione e mai separa, che corroborata dalla grazia, la Chiesa viva il mistero della Santa Trinità. E concedici di camminare nella fede, nella speranza, nella carità. Concedici un giorno di poter essere anche noi, al cospetto di Dio, circondati della tua stessa luce, del tuo stesso amore, della tua stessa grazia, della tua stessa gioia, per sempre. Amen.